Abu Salamè. Sul palco, benvenuti, benvenuti a tutti coloro che stanno ascoltando questa prima puntata dell'edizione 26-27 di Live Pop. Iniziamo con una serata dedicata alla Palestina. Siamo partiti come di consueto con della musica, con un brano che è stato interpretato da Tarek. Sul palco però non c'è solo lui, lo dico per coloro che ci stanno ascoltando da casa, che ricordo per quest'anno saranno penalizzati ogni giovedì sera, perché in realtà la serata inizia mezz'ora prima. Per coloro che invece verranno qua dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, dicevo che Tarek non è sul palco da solo. C'è anche Matteo Fortuna, che è l'editore di Creusa De Ma, che è una collana, ed Edoardo Fantini, responsabile della sezione audio-video legato al progetto di Creusa De Ma, e poi Stefano Appuzzo, che ci parlerà del suo libro L'urlo della Palestina. Ma prima ritornerei ancora un attimo da Tarek per una velocissima presentazione. Tarek, da dove arrivi e da quanto tempo sei a Milano?
Beh, sono arrivato da Betlemme, in Palestina.
Ma anche qualcun altro famoso è arrivato da là. No. Cioè, un tuo compaesano.
Sì. Il mio cugino.
Da quanto tempo sei?
Sono qua da quattro anni in Italia, ma non tutti i quattro anni ero... Vivo tra Palestina e Italia. Palestina e
Ma Betlemme hai ancora parenti?
Sì, tutta la mia famiglia lì, vivono lì, lavorano anche nella cultura, sono tutti artisti, i miei fratelli e la famiglia, vivono lì.
Tutti artisti, cosa vuol dire fare gli artisti, in Palestina, a Betlemme, in questi mesi, in questo periodo?
No, allora, artisti, suonano. Artisti, sì, c'è problemi, non c'è problemi, artisti vivano come artisti, è solo così, naturalmente. Per me non c'è niente più di... non c'è un... regione da essere un artista, e questa è qualcosa tu senti e va nel mondo, beh, facilmente. Allora, nel nostro caso c'è problema, anche in ogni paese c'è problema anche.
Nel vostro caso...
almeno nostra non possiamo risolvere da solo, e questo è il problema.
Tarek, grazie mille, poi ritorneremo ancora a parlare e ascoltare la musica. Io partirei un attimino da Stefano. Il suo libro, L'urlo della Palestina, dal sionismo alla Nakba fino al genocidio, l'ultima guerra coloniale. Stefano da tempo segue il discorso e la storia della Palestina, mettendoci molto impegno, anche personale, perché un paio d'anni fa è stato anche protagonista di una manifestazione originale, così magari ce la ricordi, la bandiera palestinese, poi abbiamo una delegazione di chi porta in piazza del Duomo da un anno tutti i giorni la bandiera e striscioni palestinesi. Tu dove l'hai portata la bandiera palestinese?
Allora, prima a Montecitorio, essendo un ex deputato e non essendoci più i commessi di una volta che mi conoscevano e mi facevano la scorta ogni volta che andavo in bagno, sono andati tutti in pensione, sono potuto entrare, visitare un po' le sale, capire un po' e poi fare questa, diciamo, questo happening salendo sul cornicione, andando sul balcone di Montecitorio ed esponendo due bandiere. Non contento, Roma senza Milano, insomma, non può campare, e quindi sul Duomo di Milano, memore di una cosa che facemmo tanti anni fa contro la guerra nel Golfo, dalle stesse guglie, però era tutto un po' più blindato, più attenzionato, e hanno coperto le cancellate con del plexiglass e hanno chiuso questi cancelli, però era rimasta una guglia aperta in alto, passando da lì, dal balcone del Duomo, quello sopra il portone, anche lì un grosso bandierone palestinese. Si è mossa anche l'antiterrorismo.
No, ma questo lo dicevo perché il ragazzo, insomma, è uno che sa trovare il modo per farsi vedere. Ma il libro è molto importante, secondo me, perché consente a tutti noi che magari abbiamo, o perlomeno al sottoscritto è servito molto, perché la storia della Palestina la conosce, sì, letta a spizziche e bocconi magari su qualche articolo di giornale. Questo è una sorta di Bignami, anche se è corposo come Bignami, perché sono 300 e rotte pagine, che parte da dove? Dall'inizio.
Dalla storia millenaria contesa, perché oggi i sionisti e gli israeliani vogliono far affondare il loro diritto a possedere tutta la cosiddetta Terra Santa nella storia, nella Bibbia. Peccato che dopo tante ricerche, dopo tanto indagare da parte dei migliori archeologi israeliani, che, come dicevano, scavavano con la Bibbia in una mano e la cazzuola nell'altra, quindi volevano trovare queste conferme, ebbene gli storici e l'archeologia, la migliore archeologia israeliana, non ha trovato traccia di alcun grande regno di Israele attribuito a Davide o a Salomone, ma una piccola tribù nomade di beduini che si era insediata. Gerusalemme allora non era la Gerusalemme di oggi, era un piccolo villaggio impervio sulle alture. Questa cosa ha fatto infuriare i sionisti, poi in Italia si è permesso anche il professor Barbero di riportarla. Ripeto, nomi come Israel Finkelstein, grandi archeologi che partivano convinti, lo stesso Ben Gurion, quando era primo ministro, incaricò il proprio capo ufficio di Stato Maggiore, capo di Stato Maggiore, di un'operazione militare, cioè trovare i diritti legali del possedimento della Palestina, di tutta la Terra Santa, ai sionisti, a Israele. E anche questa missione rimase delusa. Sì, c'erano presenza di tribù ebraiche, di tribù israelite da millenni in Palestina, ma come c'erano i cananei, come c'erano i filistei che venivano da Creta, come c'erano tante altre popolazioni, e questo non dà certo il diritto ad una tribù, ad una sola parte, di appropriarsi di tutta la Palestina.
Ecco, molti partono da quello che è successo il 7 ottobre, no? Questo libro ci consente invece di ricordare che la storia è incominciata molto prima. Per esempio, c'è una pagina dove si parla di 28 intellettuali che hanno 28 intellettuali ebrei che hanno inviato una lettera alla redazione del New York Times per denunciare la deriva fascista imposta dal primo ministro israeliano, dal futuro primo ministro israeliano. E uno dice: beh, è cronaca di questi giorni, Stefano, no? Questa lettera?
No, perché la firma Hannah Arendt, quella che definì il significato di totalitarismo, con un certo Albert Einstein, lui, che era un ebreo non sionista, anzi direi antisionista, con altri 38 intellettuali ebrei. E cosa scrivevano? Il terrorismo innanzitutto non è palestinese, non nasce palestinese. Il terrorismo nasce suprematista ebraico e sionista, perché negli anni 20 e negli anni 30 i terroristi dell'Irgun, dell'Haganah, di altre formazioni terroristiche mettevano le bombe non soltanto in Palestina e in Egitto presso le sedi diplomatiche o civili americane e inglesi per fargli andare contro gli arabi, ma anche a Roma, anche in Europa. Il terrorismo nasce così. Poi i palestinesi dopo ricorreranno alla lotta armata, ma è un altro discorso. Questa lettera è stata scritta al New York Times
il 2 dicembre del 48,
in occasione della visita negli Stati Uniti d'America di Menachem Begin. Menachem Begin era stato ritenuto terrorista con il suo gruppo paramilitare dalle Nazioni Unite, dagli inglesi e dagli americani. La lettera è lunga. Perché era stato ritenuto terrorista? Perché aveva eseguito una serie di massacri in alcuni villaggi palestinesi, massacrando civili inermi, donne, bambini, anziani, disabili, in particolare nel villaggio arabo di Deir Yassin. E Hannah Arendt e Einstein chiedevano, e altri 38 intellettuali ebrei chiedevano agli americani di stare attenti a questo personaggio, che poi sarebbe diventato primo ministro, perché era un terrorista e andava negli Stati Uniti per perorare la causa del suo partito nazionalista. Se tu me lo consenti, io vorrei tornare all'incipit del libro, perché ce ne sono tre.
Beh, io... glielo consentiamo.
Ma sì, dai. Così buoni di manica. Due, vorrei citare due incipit. Innanzitutto la copertina è fatta da una street artist di origine ebraica, ovviamente sarà un'ebrea che odia se stessa, come dicono i sionisti, no? Perché ha fatto questa bellissima copertina, fa street art, si chiama Cristina Donati Maier. Il primo incipit è Antonio Gramsci: dire la verità è rivoluzionario, e deve essere anche coraggioso. Non come i giornalisti della RAI, piuttosto che dei mass media mainstream, che parlano dei terroristi, coloni illegali in Cisgiordania come escursionisti israeliani, che si trovano poi a dover affrontare le sassate dei palestinesi. Quindi il libro corre in direzione opposta e contraria, in maniera molto netta, alla Hasbara israeliana. L'Hasbara è la propaganda. Gli israeliani, il primo ministro israeliano, investono milioni e milioni, se non miliardi di dollari per la propaganda filo-israeliana, per far passare una visione accettabile dello Stato di Israele. Bene, il secondo incipit invece, che mi interessa molto, è di Hadar Morag, regista israeliana, che racconta di sua nonna portata in Palestina dopo la Shoah. Gli ebrei erano alla ricerca di scampare allo sterminio nazista e vengono portati in Palestina dall'agenzia ebraica, dai sionisti organizzati e finanziati da nomi come Rothschild, Rockefeller, che diranno sicuramente qualcosa, e non diciamo da poveri cristi. Quando mia nonna arrivò qui dopo l'Olocausto, l'agenzia ebraica le promise una casa. Non aveva nulla, tutta la sua famiglia era stata sterminata. ha aspettato a lungo in una tenda, in una situazione estremamente precaria. Poi la portarono ad Ayami, a Jaffa, in una bella casa sulla spiaggia. Vide che sul tavolo c'erano ancora le stoviglie degli arabi che vivevano lì e che erano stati cacciati. Allora tornò all'agenzia e disse: «Riportatemi alla tenda, non farò mai a nessun altro quello che è stato fatto a me. Come possiamo diventare ciò che abbiamo contrastato?» Oggi l'esercito israeliano si sta comportando come la Wehrmacht e l'SS naziste, sterminando anziani, donne e bambini con l'ordine di sterminare, che anche un bambino può essere un pericolo o un terrorista.
Nella prima parte della trasmissione, quella che voi che siete a casa vi siete persi, abbiamo visto qualche video. Tra questi video ce n'era uno di una canzone che, dicevo, a me ha colpito molto, la canzone di un insegnante palestinese che ha campionato il rumore dei droni che quotidianamente, giorno e notte, sorvolano Gaza, non a scopo ludico, ma sappiamo per quale motivo. È solo uno degli esempi con cui in questa guerra, in questo massacro, in questo genocidio è entrato in gioco l'intelligenza artificiale. E allora Stefano, ti chiedo, prima di passare magari a parlare un po' anche dell'altro libro, c'è alcune pagine che hai chiamato i serial killer digitali. Ecco, l'impiego dell'intelligenza artificiale per bombardare ed arrestare i palestinesi.
Perché i giovani in tutto il mondo hanno occupato le università? Contro le ricerche cosiddette dual use. Gli israeliani sono dei gran furbacchioni, stipulano accordi con le nostre università per ricerca civile, che però può essere anche impiegata nel campo dell'aeronautica, della difesa civile o della difesa, o meglio dell'offesa militare. Per questo è stato occupato il Politecnico, il cui principale finanziatore, il main sponsor, è Leonardo. Per questo siamo andati ad occupare il Museo del Novecento, il cui main sponsor è Leonardo. Cosa c'entrino dei fabbricanti di morte con la cultura? Me lo devono spiegare, non l'ho ancora capito. In più, l'intelligenza artificiale messa a disposizione dai vari Google, Microsoft, dalle big tech americane, hanno contribuito ad allenare e poi a mettere in opera, in esercizio, lo sterminio e il genocidio. Nel senso che c'è una squadra, un battaglione dell'IDF, dell'esercito israeliano, che è specializzato nella guerra cibernetica. Sono quelli che hanno fatto saltare in aria un po' di, diciamo, miliziani di Hezbollah e un po' di bambini anziani che stavano vicino a loro nei mercati in Libano. Questa unità speciale si è allenata con, violando i diritti digitali del popolo palestinese, con le dichiarazioni, il fraseggio, il conversare quotidiano dei palestinesi, anche in tutte le derivazioni dialettali, tradotto in ebraico, eccetera, eccetera. Insomma, in sostanza, per farla breve, era ed è, perché il genocidio non è iniziato il 7 o l'8 ottobre, è iniziato nel 1948 con la nascita dello Stato di Israele e la cacciata dei palestinesi, che si chiama Nakba. Poi noi facciamo finta di non vederlo perché abbiamo il terrore, magari ci arriviamo dopo, delle comunità ebraiche che ci accusano subito di antisemitismo, no? Però bisogna anche avere il coraggio un po' di dire le cose. Il genocidio è iniziato nel 48 con la prima Nakba. Questa unità speciale ha caricato queste informazioni con l'intelligenza artificiale, e gli esseri umani non decidevano e non sceglievano più i target da colpire. Era sufficiente che una persona, un cittadino di Gaza, avesse nel proprio elenco telefonico un numero di un funzionario di Hamas. Ha ricordato Francesca Albanese, Hamas lì ha governato su mandato popolare, nel senso, ci può piacere o no, innanzitutto non credo che dovremmo essere noi a dire ai palestinesi come si devono liberare dall'occupazione israeliana, se con Hamas, con Fatah, con le armi, con le pietre o con i fiorellini. Chiusa la parentesi. hanno dato il mandato a questa intelligenza artificiale, quindi stavo dicendo, una persona che ha un contatto con un funzionario di Hamas, e Albanese ricordava che Hamas ha governato la striscia di Gaza, quindi si occupava di salute, di infrastrutture, dei comuni, persino Betlemme ha avuto un sindaco di Hamas in un certo periodo, perché gli occidentali fanno così, dicono che devono votare, poi se il risultato non ci piace le elezioni non vanno bene, è successo anche in Algeria parecchi anni fa. E quindi questa persona era un target, poteva diventare un target per un miliziano di Hamas, era ed è possibile uccidere anche 100 persone che non c'entrano nulla. Vi ricorda qualcosa? Per ogni italiano, per ogni tedesco ucciso 10 italiani, ma quelli erano dei moderati in confronto. 100 persone innocenti, civili, bambini, donne, anziani, malati, possono essere massacrati per un obiettivo di Hamas. E ha fatto tutto l'intelligenza artificiale. La maggior parte del massacro è stato compiuto dai droni, dai robot esplosivi, dalle armi automatiche. Ci sono dei checkpoint dove non c'è un soldato israeliano, dove se tu sbagli la risposta ti sparano e basta. Quindi questa intelligenza artificiale è stata utilizzata per il genocidio. Ecco perché abbiamo dei numeri così alti, oltre alla volontà di arrivare alla soluzione finale. Un po' come Hitler, la soluzione finale, finalmente c'è Trump alla Casa Bianca per la seconda volta, abbiamo mano libera, possiamo procedere senza remore verso la soluzione finale, quindi espellere tutti i palestinesi. Sono cose che si dicono, che i dirigenti israeliani, i primi ministri, dicono dal 48, sì, anche da
ora,
prima,
e ora ripetono,
non da adesso.
Molto allegramente, questo a tutti fa pensare un attimo quello che da tempo si dice. Recentemente in questi giorni abbiamo sentito la notizia che in parte l'hanno confermato, com'è possibile che una realtà come quella del governo di Israele, dotato di uno dei servizi segreti più efficienti al mondo, di tutte quelle l'intelligenza artificiale applicata all'esercito, non si è riuscito a sapere nulla di quello che stava succedendo il 7 ottobre.
Non si è voluto.
Va bene.
Israele ha bisogno del nemico, penso, brutto, penso cattivo che... islamico, non buono e dialogante come la ANP, che ha ceduto su tutti i fronti nei confronti di Israele. L'ha riconosciuta, ci hanno fatto un accordo sulla sicurezza, per cui arrestano loro, quelli di Hamas, quelli della fossa dei leoni di Jenin.
Va bene, se... Sì, sto controllando i tempi perché in un'ora dobbiamo infilarci tanto. Anche una marchetta di Radio Popolare, nel senso che è incominciato il nuovo palinsesto, è incominciato lunedì. Io chiedo a Paolo Massari, che è il conduttore della trasmissione di poesie di Radio Popolare, Percorsi perversi, di raggiungerci al volo qua sul palco, che gli facciamo dire quando inizia la trasmissione di poesie di Radio Popolare e ovviamente poi di come viatico di leggerci una poesia di un poeta palestinese.
Grazie, sono un pelino a disagio perché casco dentro come una pera, però inizia domani sera, dai, alle 10, Percorsi perversi, poesia, stop. Facciamo dire la poesia di una poetessa palestinese, anche perché io non so se c'è o non c'è ancora, perché ne hanno anche ammazzati, perché c'erano dei poeti che vivevano a Gaza normalmente, no? Come fa la gente, poi ogni tanto arrivava il drone, zac, ammazzavano tutta la famiglia, c'era dentro anche un poeta, che non vuol dire nulla. Sentivo prima quella bella canzone con i droni sopra, allora io ne avevo portate un paio. Cioè, siamo messi d'accordo, ne leggo una.
Una.
Tieni, reggimi che trovo.
Radio Popolare, live pop dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratios, Paolo Massari smanetta il telefono. No, lo spiego, chi è a casa?
Smanettato, trovato. Vuoi buttare sopra? Sotto una roba, quella che vuoi tu, che tanto va benissimo.
Grazie.
La poetessa si chiama Nadine Murtaja. Il titolo è L'81esimo marciapiede. Esattamente, poi dopo io ho chiesto anche a Sciauchi di leggere l'originale. Cosa vuol dire? Fa magari era una via. Comunque, se ve la leggo, poi dopo alla fine capite tutto. l'81esimo marciapiede di 7000 continua a respirare. Un asino raglia, morte, un corpo abbandonato, lontano dalla sua tomba. Chiudi gli occhi, brucia i tempi, aspetta volti abitati dalle tende dopo che le case sono state aggiunte alla lista della distruzione. Il fumo di una pistola scolpisce nuove lapidi. Dal tetto di un palazzo del quale non è rimasto che mezzo lenzuolo bruciato, l'altra metà strappata per avvolgere il martire. Due caccia frustano il cielo. Un aereo ruba i colori. Dalle strade una bomba sputa nebbia. Sul vetro delle ambulanze una scuola dipinta di nero per intonarsi alle tombe che riempiono il cortile. Bambini che camminano in punta di piedi per non essere tracciati dai cecchini. Sul tetto dell'ambulatorio di quartiere apri i tuoi occhi per scoprire l'ombra di una tenda sciolta nel sale e nella pioggia e corri verso casa tua, ferma ai confini del tempo, una memoria segnata solo dal missile che ha rubato tutte le prove della sua esistenza e l'ha donato al vuoto.
Nando Gazzolo a rompirla. Paolo Massari, Percorsi perversi, inizia domani sera. Ma veniamo al secondo libro di cui vogliamo parlarvi questa sera. Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid. Non è con noi perché lui abita in Canada. Sì. Però ci ha mandato un video di saluto, Giulio.
Un saluto al popolo italiano e grazie per aver letto il mio libro. My name is Dr. Salman Khalid. I'm an emergency physician from Canada and the author of the book Gaza, a Doctor's Diary. I wanted to take a moment just to thank all of the people in Italy who made this work possible and this translation possible. The journals were written during my month-long mission to Gaza in September of 2024. I wrote it just for my close family and friends to share what I was feeling and what I was seeing. And it ended up becoming a much bigger work that's now gone to a few countries around the world. So thank you for taking the time. Thank you for reading it with an open heart. Obviously, my time in Gaza was incredibly difficult, more for the people there than for myself. At many times, I felt very, very helpless to help the people there medically. And so I thought that my most important purpose would be to serve them by writing their stories, humanizing them, and telling the rest of the world what was going on there, because as many of you know, foreign journalists aren't allowed in. So I wrote from the heart. It's a book full of emotion. Obviously, I'm not the same person when I returned as I was before I left. But regardless, I still have a lot of love for the Palestinian people and the cause of justice. And I hope all of you reading will be motivated, use this book as motivation to continue advocating for the Palestinian people, for truth, for justice, and to do whatever you can in your own way. So thank you for taking the time to read this with an open heart and mind. I appreciate you and hope to meet many of you soon. Ciao.
Salman Khalid. Matteo, presentacelo tu.
Eccoci. Partirei da due suggestioni che mi sono venute in mente prima. Intanto, mentre suonavi, c'è stato un riff che mi ricordava tantissimo Sidun di Fabrizio De André, di Creusa de Ma, che poi dà il nome alla nostra casa editrice. E poi, parlando dell'IA, che è una cosa terribile perché se ne sentono di tutti i colori, mi è venuto in mente che forse ancora peggio è il fatto che molti di questi droni vengono invece guidati da dei ragazzini, perché quando tu hai 20 anni sei un ragazzino. E oggigiorno nelle forze armate, non solo israeliane, ma russe, ucraine, ci sono sempre più giovani perché sono più reattivi nel guidare i droni. E ho voluto dire questo perché proprio nella copertina del libro, questa pallottola che si vede è stata estratta da Salman, la foto l'ha fatta lui, è stata estratta dal Salman dal corpo di un bambino e è stata sparata da un copter quad che era guidato a distanza. Quindi giusto per collegarci assolutamente la disumanizzazione di queste persone che probabilmente a distanza credono di giocare a un gioco elettronico. E questo dovrebbe veramente preoccuparci tutti. Venendo a Salman, che è una persona fantastica, lui è andato un mese a Gaza. E la prima parte del libro è il saluto ai figli, perché quando chiaramente vai a Gaza saluti i tuoi figli, lui ha due figli, saluti i tuoi figli, potrebbe essere l'ultima volta che li vedi. E poi c'è la prima parte che è il viaggio tramite la Giordania, non è stato nemmeno facile per lui riuscire a entrare. E poi lui scrive un diario giorno per giorno, ma lo fa per se stesso, più che altro per rimanere ancorato alla realtà. Quando torna a casa fa leggere ai propri amici, ai propri parenti questo diario e lo convincono a pubblicarlo. Lui chiaramente non ci guadagna niente, perché all'ONG canadese che gli ha permesso di fare questo viaggio, lui devolve tutto quello che ha, quel poco che ha guadagnato. Quindi decide di pubblicare questo racconto, che questo diario, che è veramente necessario. È un libro molto difficile, chi lo leggerà si renderà conto di quanto è difficile e di quanto è necessario questo libro. Io non dico che vi cambierà la vita, ma a me ha cambiato molto il mio modo di sono veramente contento e fiero che siamo incappati in questo manoscritto e che abbiamo potuto pubblicarlo. Io l'ho letto la prima volta in inglese, chiaramente, ed era duro in inglese, perché poi lui racconta da medico, quindi vi racconta come si deve inventare strumenti per fare una tracheotomia, o come deve scacciare le mosche dal sangue, o come mancano le cannucce, manca qualsiasi sterilizzante. Quindi racconta poi la storia di bambini, racconta la storia di un infermiere che cura un malato e poi era la figlia. Quindi racconta di come, per esempio, una cosa che mi ha colpito tantissimo è di come lui, in base a quanto era lontana la bomba che esplodeva, sapeva quanto tempo aveva per recarsi al pronto soccorso. Aveva imparato questo meccanismo. È un libro, quando l'ho riletto in italiano, chiaramente mi ha colpito ancora di più, perché poi è la nostra lingua. E lui ha fatto veramente infatti dice nel suo saluto che Gaza lo ha cambiato e che è tornato come una persona diversa, e che quello che ha fatto è stato difficile per le persone che erano lì, non per lui chiaramente, anche se immagino che sia stato molto difficile anche per lui. È un libro che è assolutamente necessario, difficile, ve lo dico, chi lo leggerà è difficile, perché poi alla fine, non so se vi capita anche a voi, ma sia qui che a casa, ma penso capiti anche un po' a tutti, ci iniziamo ad assuefare alle immagini, abbiamo troppe immagini e quindi diventa tutto normale quello che vediamo, che sia reale, che sia IA, che sia un cartone animato, la violenza è stata ormai sdoganata. Invece quando lo leggi in un libro, la potenza di un libro, la potenza della parola scritta, veramente è qualcosa di allucinante, che ti colpisce. E quindi non aggiungerei troppo di altro. Sono veramente contento che abbiamo potuto
portare in Italia questo libro. Guarda, se sei d'accordo, voglio far vedere. Marsari ha letto la poesia, io leggo un paio di parole. Faccio anch'io il Nando Gazzolo de Noartri.
Grande.
E chiedo a Tariq di regalarci ancora un brano. Poi vorrei leggere questa paginetta estrapolata dal libro.
Tradizionali palestinese o palestinesi del Levant, Libano, Siria, Giordania, che si chiama l'Asmarillon. L'Asmarillon è la bellezza che racconta la bellezza della gente con pelli sicure, con pelli marrone, come la terra.
Salamè. Tarek, no, non metterla giusta, sera agli straordinari, voglio anch'io la base, gliel'hai fatta Massari. Allora, sono un paio di paginette tratte da Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid. Il mio intento nello scrivere è stato quello di accendere un riflettore sul popolo di Gaza, portando le loro lotte e la loro storia al centro della consapevolezza della mia cerchia di amici. Ho provato una vasta gamma di emozioni, tra cui dolore, rabbia, ansia, tristezza, frustrazione e senso di colpa. Ho pianto in molte occasioni mentre ero a Gaza e spesso anche mentre scrivevo queste pagine. Parlarne mi riporta immediatamente al momento esatto in cui quegli eventi sono accaduti. Ho visto adulti e bambini innocenti subire deformazioni raccapriccianti e ho ascoltato le loro urla di paura e di dolore. Ho la fortuna di avere una fede incrollabile che mi ricorda costantemente che dietro ogni cosa che accade, grande o piccola, positiva o negativa, esiste una saggezza velata che va oltre la mia comprensione. Questo non significa che devo restarmene seduto a guardare l'ingiustizia che si verifica, ma che la fede può permettermi di rimanere motivato anche quando non vedo con i miei occhi i risultati. Senza questa fede nel Creatore impazzirei del tutto. La carneficina, il terrore e l'ingiustizia a cui ho assistito mi hanno indubbiamente cambiato. Non sono la stessa persona che ero. Molti dei valori occidentali in cui ho creduto nel corso della vita ora li reputo vuoti. Non so ancora esattamente chi sarà questo nuovo Salman, ma so che ci sono dei cambiamenti che devo apportare nella mia vita affinché il tempo trascorso a Gaza sia davvero trasformativo e acquisti un senso. È impossibile guardare il mondo con gli stessi occhi che avevo prima di questa esperienza. Quello che ora dobbiamo fare è denunciare le ingiustizie senza paura e usare le proprie risorse per riuscire a smuovere le coscienze. Questa è la cosa importante. Siamo davvero disposti ad accettare il termine danni collaterali come strumento di razionalizzazione alla carneficina inflitta alle categorie più vulnerabili? Queste domande le pongo a noi persone e non alle nostre istituzioni, che fomentano la violenza e fanno sì che determinate condizioni si verifichino. Ecco i modi in cui credo che chiunque si trovi a leggere queste pagine possa aiutare. Primo, non avere paura di parlare di Gaza. Secondo, prestate attenzione a quello che acquistate e alla destinazione del vostro denaro. Terzo, scrivete lettere e firmate petizioni, inviatele ai vostri funzionari eletti, alle istituzioni finanziarie e alle università di cui siete studenti, chiedendo loro di disinvestire immediatamente da tutte le aziende produttrici di armi e da quelle che contribuiscono all'uccisione di civili a Gaza in modi collaterali. Quarto, leggete e tenetevi informati per mantenere il focus su Gaza. Quinto, fate una donazione. Fino al mio ultimo respiro non smetterò di usare la mia voce per difendere la causa palestina. Alhamdulillah, tutte le mie lodi all'Altissimo per avermi portato in questa terra e per avermi dato l'onore di servire il popolo di Gaza in questo momento storico. L'ultimo mese è stato, e probabilmente rimarrà, il più grande privilegio della mia vita, anche più della mia laurea in medicina o qualsiasi titolo io abbia ottenuto. Secondo ogni parametro oggettivo, Gaza è uno dei posti peggiori della terra. Eppure il mio cuore non è mai stato così saldo come nelle 4 settimane che ho trascorso qui. Non so cosa abbia fatto di così buono nella vita per avere meritato questo onore, ma ne sarò sempre grato. Salman Khalid. Ecco, nei punti che elencava Salman delle cose che ci consigliava di fare c'era: non avete paura di parlare di Gaza. E allora io invito sul palco uno delle persone che da un anno non ha paura di parlare di Gaza, non solo lui, ma chi con lui da più di un anno è presente in Piazza del Duomo qua a Milano tutti i giorni. Ma quando dico tutti i giorni, tutti i giorni. Una nostra trasmissione, Vieni con me, condotta da Giulia Stripoli, ha fatto un collegamento tutti i giorni con voi. Vorrei che, abbiamo pochi minuti, te ne do 3 per raccontare come è nata, ma avete intenzione di andare avanti ancora?
Sì, abbiamo intenzione di andare avanti ancora perché non ce la facciamo a smettere. Poi molti di qua sono qui e mi taglierebbero a fette se dicessimo che mettiamo un termine. Noi iniziamo, in realtà il gruppo è spontaneo, si è cresciuto in questi 3 anni e iniziamo con molti flash mob che facciamo in giro per la città, con questa cosa particolare che era tutte azioni che potevano essere replicate. Questa era una cosa importante, infatti vennero replicate alcune azioni che facemmo stendendoci a terra con la musica di Mozart, con degli finti bombardamenti in tante altre città d'Italia. Bene, il problema era che a un certo punto tra l'organizzare, il fare, pubblicizzare, così abbiamo detto, beh, insomma, ogni volta è un lavoro per produrre un flash mob. Bene, allora proviamo a fare un'azione che sia quotidiana, risparmieremo molto sull'organizzazione, sulla pubblicità e tutto quanto il resto, su darci un appuntamento, benissimo, perché l'appuntamento sarà molto facile, lo stesso luogo. E così il 16 giugno del 2025 iniziamo in una dozzina, silenziosamente tranquilli, anche perché, voglio dire, non è che si fosse chiesto il permesso di stare in Piazza Duomo. Se poi gli avessimo detto tentiamo di stare tutti i giorni qua, non credo che ci avrebbero detto certo, state pure. Quindi iniziamo tranquilli con questa tecnica che nel giro di poco si rivelò indovinata, cioè di stare a 3 metri di distanza in una lunga fila che si produceva di fronte al Duomo e con dei cartelli con dei versi poetici, proprio perché, come è stato detto prima, le parole possono colpire a fondo e a volte se lette ancor più che dette e forse ancor più che gridate. Quindi c'è questo nostro silenzio, che non è facilissimo per degli italiani farli star zitti, è molto più facile farli gridare, sicuro, che non farli star zitti. E quindi questa lunga fila, che all'inizio era di una dozzina e quindi facevamo 30 metri in qualche modo, con una bandiera all'inizio e una bandiera alla fine, per il semplice fatto che vedevamo ogni giorno se questa fila si allungava, cioè da un capo all'altro si vedeva se la bandiera opposta si allontanava, fino a che non ho cominciato a farsi la seconda fila e arrivammo nel settembre successivo ad essere 4, 5, 6 file. Allora è chiaro che c'è stata un'onda, perché poi l'abbiamo visto nell'ottobre poi successivo cosa è successo. Certo che noi ci eravamo dati 15 giorni di tempo per vedere se funzionava e in realtà dopo 451 giorni, perché oggi è questo il numero, siamo ancora lì e con nessuna voglia di abbandonare, cioè, o meglio, con la gran voglia di finire, per il semplice fatto che vorremmo non ci fosse bisogno, ma in realtà la sensazione è che ci sia ancora più bisogno nel momento in cui abbiamo visto come è passata in settima, ottava, decima pagina, oppure che in qualche modo si sia normalizzato qualcosa che non si è affatto normalizzato. Dico solo questo, che quando in ottobre scorso ci furono quei presunti accordi che sembravano essere sgonfiare tutto quanto, vi assicuro che non abbiamo un attimo di dubbio sul rimanere, cioè non ci guardammo negli occhi e dicemmo anzi, a maggior ragione perché qui cercheranno di spegnere le luci. Quindi siamo andati avanti con i supplementari, perché quando era Pasqua facevamo più ore, o Natale o Capodanno, perché poi rispettiamo le feste, e con una cosa strana, anche curiosa, perché Piazza Duomo, lo sapete voi benissimo, è occupata ogni 3x2 da un qualche avvenimento, che sia l'Inter che vince, che sia la fiaccola olimpica, che sia l'albero di Natale, che sia l'arcivescovo che deve fare. Benissimo, ma noi ci siamo sempre letteralmente spostati, voglio dire, di fronte a delle transenne in cui ci vedevano ancora meglio, per poi riprendere la piazza, cioè siamo liquidi, assolutamente, cioè nel senso che se ci spostano, ci spostiamo di qualche metro e poi riprendiamo, perché quella piazza da 451 giorni è nostra, e invitiamo tutti, davvero tutti e tutte, quando possono stare anche 20 minuti, anche 10 minuti se vogliono, ed avremo un cartello per loro, possibilmente bilingue, perché sono tantissimi gli stranieri che passano, e stare con noi dalle 6:30 alle 7:30. Siamo tutti i giorni in Piazza Duomo, è facile, non si sbaglia, se piove, se diluvia, ci trovate sotto i portici a fianco alla galleria, e non ci muoviamo di là. Abbiamo oramai decine di bandiere, alcune sono gigantesche.
Sì, no, non bisogna portare niente, no? Perché date voi.
No, diamo noi, certo, dopodiché invitiamo anche, se vai avanti e indietro, a portarti il tuo cartello, perché altrimenti c'è la nostra Grazia che qui in sala stasera, che con i suoi 80 anni si porta a casa 10 kg di cartelli, che non è bello. Quindi se potete fatevelo, se no ve lo diamo noi. Chiediamo che non siano manifesti offensivi, gratuiti, cioè di quello stile. Versi poetici ci incantano, voglio dire, però voglio dire tutte quelle parole che denunciano quello che sta avvenendo e la follia alla quale siamo arrivati. Tutto questo genera un sacco di incontri con le persone che sono nella piazza, e di ogni tipo, potete immaginarvi, fra i più belli ai più duri. Però voglio dire, qualcosa succede in quel luogo, in quell'ora, tanto che vi assicuro iniziamo alle 18:30 e non ritardiamo di un minuto e non smettiamo un minuto prima delle 19:00.
Voi sapete quanti turisti in giro per il mondo nelle fotografie dei loro viaggi a Milano hanno dentro anche voi?
Non lo sappiamo, però abbiamo fatto un approssimativo calcolo e sono davvero decine di migliaia, credo, le foto e i video che ci sono stati fatti, perché, e credo che abbiano girato più sicuramente dei media mainstream, perché possiamo dirlo, cioè la Rai di fatto non è mai venuta. Il Corriere della Sera ci ha chiesto se eravamo un'associazione, abbiamo detto no, e beh, allora non contate niente. Cioè questo è il livello dell'informazione. Per cui
ma grande... per fortuna?
Ma per fortuna, certo, c'è Radio Popolare che... Okay. E non ci deve abbandonare.
Non vi abbandona, infatti anche quest'anno avremo un appuntamento settimanale, no? Se non ricordo male.
Per ora settimanale.
Ormai mi sono fatto furbo, ho detto 3 minuti, sapevo che ne avrebbe prese almeno 5, se gli dicevo 5 erano 10, e quindi... Torniamo un attimo al libro di Salman. Abbiamo detto che dalla collana Creusa de Ma è una collana di libri, l'abbiamo imparato anche con altri volumi di cui abbiamo parlato, che strafà. Nel senso che oltre alle pagine scritte, grazie a un QR code regala anche delle immagini. Io lo dico sempre a quelli che ci stanno ascoltando da casa. Chi è venuto qua alle 9 l'ha visto un pezzettino di quello che si può ottenere tramite il QR code. E abbiamo qui con noi, nello specifico, chi questo lavoro l'ha fatto per questo volume. Edoardo Fantini, ti chiedo grazie innanzitutto, ti chiedo di essere con noi. Secondo, racconta un po' il lavoro che avete fatto.
Sì, come dicevi tu, Creusa de Ma ha deciso fin dalle sue prime pubblicazioni di abbinare alla carta, alla parola scritta, anche il racconto audiovisivo. Diciamo che partendo dal libro abbiamo cercato di dare alla nostra un ulteriore nostro punto di vista sul tema che andavamo a trattare. In questo caso la questione è stata un po' diversa, perché come diceva Matteo all'inizio, la prima lettura di questo libro ci ha lasciati proprio senza parole, e pensare di fare un esercizio di stile, di dire la nostra su Gaza, ci è parso di un rischio di scadere nel cattivo gusto, diciamo così, insomma abbiamo fatto questa considerazione. Allora abbiamo approfittato di una collaborazione con Moscerini Film Festival, che è un festival romano dedicato al cinema realizzato dai bambini da 0 a 12 anni, e appunto abbiamo intercettato queste sei storie, queste sei storie girate da ragazzi che tuttora vivono a Gaza e che, con l'aiuto dei genitori evidentemente, dei loro telefonini, hanno realizzato questi sei cortometraggi. Diciamo che le parti così più emotive sono sicuramente quando loro, che vivono in una tendopoli sostanzialmente al centro di Gaza, raggiungono le loro case distrutte dalle bombe. Loro entrano in quelle che erano le loro camere da letto, ci hanno fatto vedere dove sta la loro scrivania, e insomma, diciamo che così come Salman è rimasto colpito in particolare dalle figure dei bambini, in particolare quelli che arrivavano in ospedale, no? Lui racconta anche di quando è stato costretto a scegliere quale situazione andare a
operare e quale invece
e quale lasciare come dire, quale rinunciare. Insomma, per farla breve, vi dico che dietro, in quarta di copertina di questo libro, c'è un QR code dal quale si può si è reindirizzati su questa piattaforma che è Zala View, alla quale ci si può abbonare. Una cosa molto importante da dire è che per chi volesse appunto abbonarsi, la dicitura Corti per Gaza fa in modo che il costo di questo abbonamento vada direttamente alle famiglie dei ragazzi, dei bambini che hanno girato questi corti. Quindi insomma invitiamo tutti a dare il proprio contributo.
Grazie, grazie. Sì, ci sta ancora una domanda che volevo fare a Stefano. Probabilmente molti, non molti, alcuni degli ascoltatori che sono a casa e stanno sentendo questa che è la prima puntata di Live Pop, sono venuti con i viaggi di Radio Popolare in Palestina. Forse c'è anche qualcuno qua in sala, è beato, alza la mano. Mi ricordavo bene, un paio li ho visti. Tra le mete che abbiamo frequentato durante il nostro viaggio in Palestina c'era la scuola di gomme, e alla scuola di gomme, Stefano, hai dedicato qualche pagina. Hai anche tu un paio di minuti per raccontare. Ma tu, scusa, ci sei andato con D'Alema?
Allora, la scuola di gomme è un'operazione geniale di Vento di Terra, Massimo Annibale Rossi, che presiedeva Vento di Terra, continua ad essere un'operazione geniale, perché la Cisgiordania, dagli accordi di Oslo deleteri che Edward Said condannò in tutte le forme, perché lì i palestinesi calarono le braghe su tutti i fronti, la Cisgiordania venne suddivisa in area A, B e C. L'area A sotto il controllo amministrativo e militare, fra virgolette, nel senso che hanno qualche vecchio fucile scarico e qualche Kalashnikov dell'autorità nazionale palestinese. L'area B sotto il controllo amministrativo palestinese e militare israeliano, e sappiamo che i militari israeliani sono vagamente più attrezzati. L'area C sotto il totale controllo militare e amministrativo israeliano. Allora erano territori occupati, oggi nella dialettica, perché le parole sono importanti, perché prima vengono le parole, poi il genocidio e il massacro della gente. L'area C era un territorio occupato e è diventato un territorio conteso. In realtà il passo dell'annessione è lì. Chi oggi continua stancamente a ripetere questo slogan ormai bislacco da tutti i punti di vista, per chi conosce un po' la Cisgiordania, dei due popoli, due stati, e no, non c'è lo spazio, non c'è la possibilità di realizzare uno Stato palestinese, perché le colonie, l'apartheid delle strade per israeliani e strade solo per i palestinesi, le colonie che puntellano tutte le cime della Valle del Giordano e della Cisgiordania non consentono una contiguità territoriale tale da formare uno Stato. Perfetto, in area C è vietato portare strumenti di costruzione, quindi qualsiasi elemento che possa servire per costruire.
Quindi la genialata?
La genialata era costruire questa scuola, cioè la scuola di gomme e quella di bambù. Costruire la scuola di gomme con delle gomme usate di
copertoni,
copertoni riempiti di calce e di terra, coibentate, ovviamente isolate per il nero fumo e via dicendo. L'abbiamo visitata. Dopo pochi mesi dalla costruzione arrivò la proposta della... l'istanza dei coloni di Male Adumim, che è una grossa colonia che ha acqua, giardini, prati verdi, sopra questo campo dei Jalin, dei beduini, che alla Corte Suprema di abbattere la scuola perché rappresentava un pericolo per Israele. La causa è andata avanti per tanto tempo, allora decidemmo con Vento di Terra, con la Conferenza Episcopale Italiana, insomma, di andare a difendere questa scuola, perché gli israeliani non sono stupidi, sotto i riflettori stanno un po' più attenti. E quindi portammo lì l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, che potrà avere tutti i difetti che volete, ma è uno dei pochissimi politici italiani che si contano sulle dita, su tre dita di una mano, che capisce e conosce tutto della Palestina e conosce tutti i protagonisti palestinesi. Portammo lì D'Alema, portammo lì alla scuola di gomme e a quella di bambù Giuliano Pisapia quando era sindaco di Milano, e le operazioni di abbattimento furono sospese.
E noi nel nostro piccolo abbiamo portato gli ascoltatori di Radio Popolare, come ti dicevo, anche della scuola di bambù se ne parla, della scuola di gomme nel libro di Stefano, che io ricordo ancora, l'urlo della Palestina dal sionismo alla Nakba fino al genocidio, l'ultima guerra coloniale, Stefano Puzzo. Per chi è qui in sala, poi ci sono ovviamente la possibilità di un firmacopie, di portarsi a casa il libro. L'altro libro di cui abbiamo parlato è Gaza, diario di un medico, Salman Khalid. Non so se tu hai imparato a falsificare la firma di Salman per fare le firmacopie, no. Poi eventualmente vediamo come risolvere questo problema. E io vi ringrazio. Avevamo ancora ovviamente un miliardo di cose da dire. Noi non volevo assolutamente essere esaustiva, ci tenevamo però a iniziare la nuova stagione di Live Pop con la Palestina, perché e non c'è neanche bisogno che vi spieghi il perché, e non voglio rubare altro tempo. Lo saluterei come saluto tutti gli altri ospiti, Paolo Massari, la delegazione di coloro che sono in piazza da più di un anno in piazza del Duomo, con ancora l'ultimo brano che chiedo di fare a Tariq, e poi ci vediamo giovedì prossimo sempre qua, sempre alle 21 per la mezz'oretta di preambolo, e alle 21.30 la settimana prossima andremo con un concerto. Tariq, grazie mille, grazie anche a tutti. Grazie. Voi, grazie.
Grazie.
لشيتي وبغيب تكنز لشيتي ومطلعي صلوا والعم بيصلوا بلاد صوت مثل مصر المرا وبعلبك رجال عكتر ما طلع العشب بيننا بيرعى الغزال على الباب